La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, settima stagione, episodio 31.
The Mets are using live facial recognition. 85% of all the matches it's got have been wrong, while in South Wales this figure is 90%.
La seconda parte dell'articolo di Jerome Liss sulla politica della partecipazione ai gruppi e la fantomatica nuova rivoluzione sociale evidenzia alcune caratteristiche fondanti la nascente ideologia del lavoro di gruppo e della facilitazione. Continuando ad elencare i miti da sfatare riguardo la partecipazione ai gruppi, c'è quello secondo cui le persone non sarebbero ancora pronte, magari sarà una buona idea, ma per il futuro. Tra il volere tutto e subito e non far niente, Liss propone un'altra via.
La partecipazione a un gruppo non è una filosofia del non adesso, ma un processo del sempre adesso, perché è un primo passo, seppur piccolo, che si può sempre fare, e l'ultimo passo è sempre lontano da noi.
Inoltre, altra obiezione, discutere sul come fare ci allontana dal prendere le decisioni. Eppure, piccoli cambiamenti, basati su decisioni prese in fretta e con scarse valutazioni, possono scaturire dal movimento della partecipazione ai gruppi in modo più realistico ed effettivo rispetto alle speranze di un Big Bang da parte dei rivoluzionari che vogliono cambiare tutto subito.
Ad esempio, ci sono radicali in grado di passare più tempo a discutere delle loro tattiche rivoluzionarie, inclusa la violenza, con i gomiti poggiati sul tavolo e con le tasche piene delle immagini di una società utopica, invece di alzarsi effettivamente dalle loro sedie per passare all'azione che organizzi i non organizzati e quindi presti loro ascolto.
It's midnight in Europe. It's midnight in Europe. It's midnight in Europe.
Liss, pare di capire, ambisce a un'ipotetica rivoluzione sociale che però non sia un cambiamento drastico, ma il frutto di un lento lavorio individuale, armonizzato dalla partecipazione a piccoli gruppi, e grazie a una presa di coscienza e sviluppo delle proprie potenzialità. Ma dato che questa visione ricorda in larga parte l'idea anarchica, Liss evita ogni dubbio e ci fornisce, come la definisce lui stesso,
una lezione per evitare il collasso provocato dall'anarchia.
Cosa intende? Parte da un'ennesima obiezione solitamente mossa contro l'ipotesi di organizzare la società in piccoli gruppi, quella secondo cui, essendo la nostra società troppo complessa, così come le fonti energetiche, le fabbriche e la catena di approvvigionamento industriale, è necessario un controllo centralizzato, altrimenti sarebbe il caos.
Dal periodo della rivoluzione industriale abbiamo invaso il pianeta con esseri umani che ora vivono in un ambiente urbano-suburbano. Ambiente che è troppo vasto, che allontana ogni persona e famiglia dalle altre persone e famiglie e che distrugge la campagna in modo da impedire la nostra relazione con la vegetazione e gli animali.
Eppure non è facile uscire dal modello delle megalopoli, giacché
liberare all'improvviso la nostra economia materiale da un controllo centralizzato può portare alla distruzione e forse perfino al disastro. Come un gigante che deve essere alimentato da un solo albero, quest'albero deve essere preservato.
Liss fornisce un esempio storico di che cosa intende con questo albero. Dopo la rivoluzione d'ottobre 1917 in Russia, i bolscevichi, almeno stando all'interpretazione che ne dà citando l'opera di Paul Avrich, proclamarono il controllo da parte dei lavoratori sulla produzione. Ma questa utopia a lungo cercata significò il collasso dell'economia, già messa in ginocchio dalla guerra. I comitati locali aumentarono indiscriminatamente i salari e i prezzi. Le fabbriche rifiutarono di condividere con altre le loro scorte. Furono venduti macchinari in cambio di materie prime. Insomma, non c'era una pianificazione coordinata, finché Lenin non creò il Consiglio Supremo per l'Economia, per centralizzare l'economia della nazione, sostituendo il controllo statale a quello dei lavoratori. E
questo breve lasso di tempo di autoregolazione decentralizzata fu valutato come un'impresa idilliaca,
poiché il popolo, i lavoratori, non erano pronti a essere liberi dalle costrizioni.
Proposte radicali, quali l'idea di autoregolamentazione, sono state presentate molto spesso come un improvviso cambiamento totale della società. Ciò minaccia, giustamente, la sicurezza materiale delle persone. In altri termini, il principio dei gruppi autonomi è una proposta radicale che richiede un processo di apprendimento e anche un cambio di atteggiamento positivo e generalizzato. Le minacce nei confronti dell'esistenza materiale delle persone non farà che intralciare il cammino.
Liz chiarisce la sua posizione.
La nostra gigantesca economia materiale è troppo complessa e delicata per anche solamente sognare che possa essere di colpo trasformata razionalmente dalle decisioni dei lavoratori, dato che la maggior parte delle persone non ha in pratica l'abitudine di essere responsabile e costruttiva all'interno di un ambiente di gruppo. Per riassumere, la visione originaria dell'anarchia era un ideale in cui la nostra società è organizzata e gestita da piccoli gruppi autonomi e ogni persona partecipa meglio che può nel suo particolare gruppo e tutti i gruppi si associano e coordinano i loro progetti tramite l'azione cooperativa. Questo ideale può essere raggiunto soltanto con lo sviluppo delle capacità delle persone, cioè con un processo educativo. Rivendicare lo spontaneo dissolversi dello Stato, come suggerito da Marx, o una liquidazione dello Stato, come indicato da Bakunin, significa giustificare la violenza prima ancora che le persone siano preparate a un'autoregolamentazione nel governo e allontanare la consapevolezza delle persone dal processo educativo di cui hanno bisogno per regolare la loro vita in coordinamento con altri.
Questa
distorsione della visione anarchica non può che portare alla distruzione e a essere recuperata dalla tirannia, come già successo. Mentre le fondamenta tecnologiche e materiali delle nostre esistenze urbanizzate e suburbanizzate potrebbero richiedere controllo e pianificazione ancora per molto tempo a venire, in special modo vista la nostra attuale massiccia popolazione e i suoi bisogni materiali vitali, esiste un altro grande ambito economico, l'industria dei servizi umani, dove la partecipazione responsabile di tutti può portare a lungo termine a un immenso miglioramento nel funzionamento e a un radicale cambiamento della gerarchia sociale. L'industria dei servizi umani comprende tutti quei lavori che dipendono da un'interazione umana più che dalla creazione di un prodotto.
Questa industria dei servizi umani potrebbe includere, nel senso stretto del termine, ambiti quali l'educazione, la cura dei malati, i servizi di interesse pubblico, i mass media e così via. Ma in un senso più generale si possono considerare molti dipartimenti all'interno della produzione industriale come altamente dipendenti dai rapporti interpersonali, come la pubblicità, la ricerca, la gestione del personale. Anche il buon funzionamento di un ufficio ne dipende. Gli esempi forniti dalle scuole libere autogestite, dalle comunità antipsichiatriche, dalle comuni come sostituto delle famiglie autoritarie, sono tutti piccoli esperimenti che in sé non possono trasformare la società, ma servono da simboli e guide.
Dimostrano agli increduli che si può fare.
C'è sempre un però.
La produzione materiale della nostra società non può essere trasformata, di qui a un periodo di tempo ancora molto lungo, attraverso un metodo di autoregolazione. Tuttavia, in quella parte della nostra economia in cui il servizio erogato non è la creazione di un prodotto, ma una interazione umana, i principi dell'autoregolazione possono essere sviluppati e ampliati con grande beneficio per tutti.
Credere è difficile, dubitare è facile.
Nel giro di sole 48 ore sarai in grado di mettere in crisi qualsiasi ragionamento corretto.
Diventa anche tu una persona irresistibile.
Ordina il kit delle sette supposte, brevettate dai chimici dell'Istituto di Obbedienza Animale. Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.
Al centro dello scontro c'è quest'area, qui dovrebbe sorgere un nuovo data center. Siamo alla Chiarella tra Milano e Pavia. Il luogo perfetto per sfruttare la dorsale in fibra ottica tra il capoluogo lombardo e Genova. A preoccupare il comitato locale è l'impatto ambientale.
Hanno degli impatti energetici enormi, nel senso che questo data center di La Chiarella consumerebbe come più o meno 500.000 famiglie. Cioè questi impianti producono delle isole di calore, emettono del calore in aria che non viene dissipato.
Per l'amministrazione si tratta invece di una scelta virtuosa.
Si insedierebbe in un'area che ha già una finalità edificabile, quindi non fa consumo di suolo. Il traffico veicolare dettato da un insediamento produttivo è diverso dal traffico veicolare di un data center, per cui già lì avremmo dei benefici.
Il boom del settore provoca spesso anche frizioni tra comuni vicini. Borgarello, lungo il Naviglio Pavese, non ha un data center. Uno però potrebbe presto sorgere a ridosso del suo confine, vicino a una casa di riposo.
Riteniamo che l'impatto sia sovracomunale. Noi riteniamo che si debba effettivamente fare sistema, fare rete ed evitare che questi insediamenti possano concentrarsi in una maniera così insostenibile per il territorio.
Solo nel triangolo tra Zibido, San Giacomo, Siziano e Certosa di Pavia, il comitato Ciarlasco ha mappato almeno una trentina di progetti per strutture medio-grandi, almeno una quindicina, quelle già in funzione.
Quarantena. Riflessioni sulla reclusione, la tecnologia e le relazioni nel mondo reale. Scrive scritto prima dell'annuncio della presente seconda ondata di reclusione di massa, penso che queste riflessioni possano tuttavia avere ugualmente un valore attuale e duraturo. Mentre lo spettatore guardava incantato le curve esponenziali, non ammettendo la sua paura, desiderio per l'apocalisse, serviva il potere nella realizzazione dei suoi sogni bagnati, che finora pochi dittatori sono riusciti a realizzare. La curva esponenziale non è mai arrivata al culmine, la catarsi è stata ritardata, così come la fine del mondo. Può lo spettatore essere soddisfatto così? Il rigido ordine di assenza, il lockdown, ha procurato una prova pubblica della completa erosione della vita sociale, fornita in un modo che doveva sconvolgere anche chi l'ha sempre notata. Con gli occhi ammaliati dai loro schermi, i telespettatori si guardavano mentre si incitavano a vicenda a rimanere a casa. Masse decrepite, la morte sociale organizzata. Le porte sono chiuse, tranne quelle del mondo virtuale. Un mondo freddo, fatto di schermi, cavi e dispositivi. Tutti morti. Se la società si fonda sulle relazioni umane sociali, la società oggi non esiste più. È vero, il suo nucleo può essere saldato di nuovo, disgustosamente saldato. Tuttavia, si può dire in modo altrettanto fondato che gli esseri umani vivrebbero comunque in società, che essi vivono nella tecnologia gli uni con gli altri. Questo ovviamente non è vero solo da ieri, ma allo stesso tempo non lo è ancora del tutto. L'utopia del capitale: creare una nuova società da zero e distruggere, sostituire ogni società che non sia capitale. Davanti ai nostri occhi questo progetto si sta realizzando. Pianeta intelligente? Una proposta realistica. Il pessimismo è evidente. L'accelerazione che il potere si è concesso con questa rottura è enorme. ma si può anche dire: siamo arrivati al punto in cui bisogna fare meno speculazioni. Il potere è ostile a ogni vita libera, ostile alla vita in generale. Le uniche unioni che ancora accetta sono quelle necessarie alla sua riproduzione. Questo probabilmente rappresenta ancora un limite. Il fatto che le relazioni umane non mediate siano ancora necessarie, nonostante siano poco pratiche, ci trattiene ancora dal salto completo nel post-umano. Il lavoro, il consumo, la famiglia e lo sport, il resto è da ora ufficialmente permesso per il momento, cioè in libertà vigilata. Per cui la libertà condizionale che viene data alla massa amministrata, chiamata popolazione, non può essere rispettata, nel senso che non si sa quale sarebbe esattamente la rottura della libertà vigilata. Tutto potrebbe esserlo. Anche l'obbedienza più completa non garantisce nulla, soprattutto che non si possa creare una motivazione successiva, anche se in fondo è la stessa. Se guardiamo al contesto che è stato creato, è chiaro che qualsiasi assurdità, che fino a poco tempo fa era considerata una parte normale della vita umana, può essere usata per giustificare qualsiasi disposizione, non importa quanto insensata. Ma anche questa non è una novità. Stucchevole chiedere consiglio ai filosofi riguardo allo stato di eccezione, stato di diritto o meno, tutte queste cavolate, giochi di parole su verità o falsità dello stato di eccezione. Lo sviluppo tecnologico va avanti e l'umanità, che vive in questa tecnologia, si adegua sempre più ad essa o in qualche modo si adatta. L'orizzonte, inevitabile, è distruggere la totalità di questo sistema. La situazione che il potere ha creato, e in cui si è esposto anche in modo non del tutto sicuro, rende la totalità dominante più visibile e tangibile che mai. Per un momento non è stato possibile ignorarla. Non si tratta di aspetti parziali. Occultare questo momento, giustificarlo e farlo dimenticare come tale, è ciò che serve al potere ora. L'operazione, che finora è riuscita, è volta a lasciare indietro le sensazioni spiacevoli. Ma quando l'anestesia non funziona più, quando l'apice dell'entusiasmo è passato, tutto si regge su gambe un po' malferme. Il nuovo consenso non è ancora del tutto stabile. Tra l'altro, non si tratta di un nuovo consenso, ma di quello vecchio,
che comunque è sempre sgretolato e viene ricreato costantemente, aggiungendo solo che il potere può continuare. Non tutti pensano che questo sia ancora un bene. Tu hai un'opinione un po' diversa, viene un po' soppressa, ma è altrettanto chiaro che anche il dispiegamento di una falsa opposizione è già riuscito abbastanza bene. La rivolta viene da qualche altra parte. In qualche modo mi sembra di rinfrescare la memoria con notizie in parte vecchie. Non deve venire in mente al lettore che prima del coronavirus, in qualche modo, la società carceraria, statale e tecnologica non fosse ancora stata istituita. È evidente la tendenza a ripiegare comodamente su una tale falsa idea. Ma ci condurrebbe a un pensiero molto superficiale se alcune affermazioni di questo testo venissero presentate come sorprese e novità. La fase del lockdown è in realtà una parte logica del processo tecnologico e può essere intesa solo come tale. Molte analisi precedenti, anarchiche ma anche filosofiche, come quelle di Günther Anders, dimostrano che ciò che sta accadendo oggi in modo evidente e fin troppo letterale potrebbe già essere applicato come descrizione almeno della seconda metà del secolo scorso. Che cosa significa ciò? Se all'epoca certe tesi potevano essere considerate esagerate, oggi ci si trova con un certo stupore di fronte al fatto che tutto ciò si presenta effettivamente così. Ma in realtà bisognerebbe dire: era già così, solo che la gente non guardava abbastanza in profondità. E proprio questo scivolare nella pretesa di novità, della descrizione senza precedenti, del nuovo come nuovo invece che come risultato del passato e della continuità, lascia spazio a un pensiero superficiale e a una falsa critica che fa desiderare lo stato di cose precedente. Naturalmente è vero che prima le cose non erano così, ma è almeno altrettanto vero che era così anche prima. È difficile vedere chiaro. Forse è ancora più difficile voler vedere chiaro. Forse è comodo rimanere abbagliati e cercare una nicchia in questa intensificazione della realtà tecnologica. E non ci siamo già tutti dentro? Non siamo già tutti storditi? Il processo di derealizzazione, così come può essere descritto, o che potrebbe essere altrettanto descritto come la realizzazione della tecnologia, della derealizzazione umana, è in corso e noi non ne siamo al di fuori. Come? Anche noi viviamo nella tecnologia, e questo non più o meno, a seconda di quanti dispositivi usiamo o non usiamo. Ciò non vuol dire che una certa distanza dal mondo dei dispositivi non sia utile per realizzare la propria ribellione, perché l'insurrezione e soprattutto la rivoluzione sociale, che sarebbe l'inizio della realizzazione delle relazioni umane, non è in definitiva nulla che possa essere comunicato attraverso i dispositivi. Tra l'altro, nemmeno attraverso la carta stampata. La questione difficile è: come si possono realizzare queste relazioni umane all'interno della tecnologia? E la risposta dovrebbe essere: per niente. Piuttosto, nonostante tutte le voci e le false affermazioni, sono la presenza umana reale e la discussione a caratterizzare ogni rivolta. E il fatto che oggi la rivolta si svolga nella tecnologia, nella misura in cui la comunicazione tecnologica vi gioca un ruolo, non deve indurre a pensare che i dispositivi utilizzati nel processo costituiscano questa rivolta. Anzi, è proprio il fatto che si muova al di fuori della tecnologia a determinare l'espansione della rivolta. Avviene ancora all'interno della tecnologia, ma in contraddizione con la realtà tecnologica. Una contraddizione la cui consapevolezza purtroppo spesso deve aspettare. Ed è per questo che le attuali rivolte sociali si fermano per lo più di fronte a questa domanda. Restiamo praticamente bloccati, mentre i potenti sono ben consapevoli della situazione, a giudicare dal loro blaterare di infrastrutture critiche. La tecnologia è onnipresente. Ora realizza quasi tutti gli attributi fantastici che un tempo venivano attribuiti alla finzione degli dèi: onniveggenza, volare nello spazio, distruggere tutto, riprodurre ogni fantasia, telepatia, eccetera. E si potrebbe sostenere che la realizzazione della fantasia dell'onnipotente e unico Dio cristiano. La finzione dell'umanità serve quindi alla possibilità che l'uomo si identifichi con la creazione della tecnologia. Tuttavia, non è che essa sia al nostro servizio. Non è nemmeno il prodotto dell'umanità, ma di persone specifiche e di relazioni specifiche tra di loro. È chiaro, ovviamente, che non esiste solo la tecnologia, ma l'espansione della tecnologia, che, per accontentare alcuni, può essere descritta anche come espansione della merce, è potenzialmente infinita. Se già ora è ovunque, attraversando e penetrando tutti, in futuro potrà farlo ancora di più. Questa è la sua espansione, la nostra disumanizzazione permanente. C'è un modo per evitare la questione della distruzione? Certamente. Ma in che cosa consiste? In una disonestà intellettuale e in una certa forma di codardia. L'attuale totalità del dominio è peggiore dei domini passati o è addirittura migliore? La domanda rimane irrilevante. È quella con cui dobbiamo fare i conti. Chi lo abbia già fatto sa perché. Se viviamo in un ambiente creato artificialmente, controllato da altri e costituito in maniera tale da poter essere controllato solo in questo modo gerarchico, cosa ci resta da fare se non distruggerlo? Sottomissione e accettazione. Le città esistenti, le infrastrutture, la realtà virtuale, il consumo, il lavoro, la famiglia e la casa sono le fondamenta della vera società carceraria. Distruggerle, bruciarle, demolirle e abbandonarle è l'unica via di uscita che rimane. Le altre strade sono chiuse o portano solo più in là nella tecnologia. Nell'ultimo periodo, tre opzioni sono apparse sempre più distinte all'orizzonte sociale. A. Obbedienza totale, stare a casa, eccetera. B. Manifestare e desiderare il vecchio stato di diritto, una forma di protesta illusoria e controllabile, poco interessante, addomesticata e noiosa. C. Sommosse, saccheggi, incendi dolosi individuali e collettivi. Un timido inizio. Il resto è solo la polveriera che sta per esplodere. Quando, se non ora? Volete marcire a casa per sempre? Volete essere ammassati come bestiame nella stalla? Super Spreader.
Da Zund Lumpen, antologia, edizioni Il Pennato, settembre 2025.
Mentre era in fila al bancone della macelleria, osservò che quando la carne iniziava a cambiare colore, veniva trasferita subito in un altro reparto.
In quel preciso momento, Bull Gate ebbe una grande intuizione.
Le tecniche del successo. Lezione 21. Istituto di obbedienza animale.
Nuovi vaccini per animali.
Le condizioni in cui gli animali cosiddetti da reddito vengono mantenuti in uno stato di semivita, oltre a essere oltremodo terribili, sono fonte di sperimentazione per la modernità tecnologica, in particolar modo farmaceutica, giacché nella loro sopravvivenza programmata la medicina possiede un enorme laboratorio. Senza contare le cosiddette epidemie che dal regno del selvatico pare si abbattano in maniera devastante sui poveri animali da fattoria, come avvenne e peraltro continua ad avvenire nel caso della peste suina, che sarebbe trasmessa dai cinghiali alle popolazioni di suini reclusi nei capannoni o talvolta con accesso a limitate aree circostanti. Nel caso si ravvisi un focolaio, nella zona interessata entrano in vigore protocolli che prevedono l'abbattimento di tutti i capi, indipendentemente se siano o meno stati infettati, a scopo precauzionale. Non vivono periodi tranquilli nemmeno gli allevamenti bovini. Anche in Italia, come in altre parti d'Europa, l'allarme dermatite nodulare contagiosa, lumpy skin disease, sta provocando abbattimenti indiscriminati. E, corollario a ogni pestilenza che si rispetti, l'immancabile trafila vaccinale. Il primo luogo dove questa emergenza si è manifestata è, già da alcuni anni, la Sardegna. Qui, nel silenzio della stampa di regime e nell'indifferenza di molti presunti antagonisti, molti allevatori si sono visti sottratti i loro capi, condannati all'abbattimento e incenerimento delle carcasse, oppure costretti a vaccinarli in massa, anche quando non infetti. In pratica quasi sempre, e dunque sani anche per le stesse autorità scientifico-sanitarie. Chi si è rifiutato di adempiere a questo atto di sottomissione si è visto in molti casi invadere l'azienda da un piccolo esercito composto da solerti forze dell'ordine, talvolta assai numerose, intente a scortare i veterinari addetti all'inoculazione dei vaccini, chiaramente prodotti tecnologici di ultima generazione, mentre i più fortunati, si fa per dire, hanno ricevuto una multa di 300 euro per singola mucca. In alcuni casi, come è avvenuto di recente anche in Val d'Aosta, regione che dal marzo 2026 impone la vaccinazione entro giugno, pena sanzioni amministrative fino a 20.000 euro. Ad accogliere queste truppe vaccinali c'era una nutrita schiera di solidali, amici o persone sensibili alla questione, accompagnate da un avvocato. In sostanza, si chiedeva, come già alcuni fecero all'epoca della legge Lorenzin sulle vaccinazioni pediatriche, al personale medico di sottoscrivere un documento di assunzione di responsabilità in cui si facessero carico degli eventuali effetti collaterali provocati dai prodotti che volevano somministrare. In certi casi, almeno per il momento, ha funzionato. Chiaramente, non vogliamo negare che il mondo della zootecnia è un ginepraio di contraddizioni, per non dire di peggio, e che le logiche industriali si sono insinuate anche in molti piccoli allevamenti. Quel che segnaliamo è un continuo e inesorabile peggiorare della situazione e le ipotetiche, anzi alquanto probabili ricadute, che scelte autoritarie hanno e avranno su tutti i restanti ambiti dell'esistenza umana, sociale ed ecologica. E infatti, l'ultima novità riguarda l'avicoltura e la lotta contro la cosiddetta influenza aviaria ad alta patogenicità, HPAP. La pubblicazione di un documento il 5 maggio 2026, dispositivo dirigenziale concernente l'attuazione di un progetto pilota di vaccinazione per l'influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5 in alcuni stabilimenti situati in aree a rischio del territorio nazionale, ha sancito l'avvio della sperimentazione di 3 vaccini a vettore virali basati su herpes virus del tacchino HVT, geneticamente modificati per esprimere il gene dell'emoagglutinina H5 dell'aviaria. Vaxitech, Innovax e Vectormune. Sia chiaro, galline e tacchini sono normalmente, si fa per dire, vaccinati contro varie patologie. La malattia di Marek, la malattia di Newcastle, la bronchite infettiva aviaria, il gumboro, la coccidiosi e alcune infezioni batteriche come la pasteurellosi. Con vaccini inattivati, vivi attenuati o vettoriali ricombinanti, somministrati tramite spray, acqua di bevanda, inoculo sottocutaneo o direttamente in incubatorio al primo giorno di vita. Anche i vaccini delle nuove sperimentazioni pare siano già adoperati dagli anni 70. Ciononostante, ha cominciato a circolare una notizia sui canali del dissenso che vorrebbero questi sieri basati su mRNA, come fu già nel caso del Covid-19. Vari esperti si sono prontamente adoperati a smentire queste voci e hanno spiegato in che cosa consistono. Si tratta di un doppio trattamento, un primo vaccino vettoriale ricombinante che utilizza l'herpes virus del tacchino modificato geneticamente per esprimere la proteina H5 dell'influenza aviaria. A questo segue un secondo prodotto farmaceutico, utilizzato come richiamo per rafforzare la risposta immunitaria, un vaccino inattivato a subunità H5 che contiene esclusivamente la proteina emoagglutinina H5 purificata e inattivata, senza virus influenzale replicante. Da
da questa storia si possono trarre un paio di conclusioni. In primo luogo, focalizzarsi su prodotti medicinali permette all'industria dell'allevamento, di qualsiasi specie si tratti, di proseguire indisturbata a trasformare le vite degli animali in puri e semplici prodotti di mercato. Inoltre, demonizzare un certo tipo di modificazione genetica, considerata chissà perché peggiore, non fa che rafforzare i progetti vaccinali in quanto tali, poiché se un prodotto sarà eccessivamente contestato dai consumatori, si potrà ripiegare su altri vaccini solo in apparenza meno mostruosi. Dissentite, gente, dissentite. Questi i 5 allevamenti del progetto pilota di vaccinazione. 3 sono di tacchini da carne. Azienda agricola Dosso Regio, Povegliano Veronese. Laghetto Fantasia, Villa Franca di Verona. E Società Agricola Ciresola, Villa Franca di Verona. E 2 di galline ovaiole. Azienda agricola Turina a Roverbella, provincia di Mantova, e azienda agricola Tabarini, detta anche La Pellegrina, sempre a Roverbella, Mantova.
Chiese una gallina all'altra, la quale rispose:
papposi, 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 papposi.
E finì lì la conversazione. Ma di cosa vuoi parlare, chiuse dentro un capannone? Ma una pollastra, più giovane e più ribelle, gonfiò le piume rosse e disse alle altre galle:
papposi, non si può campare, io di
dissero,
ci serve una migliore condizione, rivoluzione sia sedizione, andiamo in delegazione dall'allevatore.
E così fecero, si organizzarono, e il giorno dopo tutte in cerchio si disposero, e l'allevatore, entrando nel capannone, si ritrovò tutte le galle in formazione.
Papposi sanno le papposi,
dissero, e l'allevatore sedette, dovette.
No, non vogliamo più stare chiuse, ci servono più spazi e più luce. O noi non si produce, o non si produce noi.
L'allevatore chiuse la bocca e deglutì 3 volte la saliva secca. Aprì la porta e le galline uscirono di corsa, uscirono in cortile. E da quel giorno sono felici a rattolare le granaglie di lombrichi. E l'allevatore a nessun essere umano mai disse che le sue galline parlano italiano.
Come corvi, urlati, nella tempesta.
La nave dei folli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
possono salivare, salivare, salivare. Questa nave per sta 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 nave.